Bueno, decir, sí, no. Buonasera e ben ritrovati sul podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre.
Ciao Matador, buonasera, ben ritrovato tu e un ben ritrovato a tutti i nostri amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Matador, ovviamente ci troviamo, tra virgolette, nel post partita, no? Di Real Madrid-Napoli. Sono passate ormai già un bel po' di ore, siamo a 24 ore dalla partita, ma la sconfitta brucia ancora. Brucia perché il Napoli probabilmente fino al 70esimo avrebbe meritato forse anche il pari.
No, direi senza forse. Napoli ha giocato la sua discreta partita, ha messo in difficoltà il Real Madrid, ha iniziato la partita nel modo giusto, segnando tra l'altro il vantaggio dopo appena 10 minuti. Ha peccato, secondo me, ecco, in una situazione del genere, su determinate circostanze a livello difensivo, soprattutto. È stato abbastanza disastroso sia nel primo, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa un pochino aveva aggiustato da questo punto di vista la situazione. Poi, come dicevi giustamente anche tu prima, fisicamente probabilmente è crollato a metà secondo tempo e il Real poi ha trovato questo gol, insomma, come dire, un po' fortunoso, chiamiamolo così, ma con un chiarissimo, evidente errore da parte di Meret.
Sicuramente, ecco, Meret fino a quel momento si era reso comunque protagonista di alcuni interventi decisivi, vuoi un po' per, diciamo, imprecisione della mira, degli avversari, vuoi perché comunque, aveva messo il piede su un intervento di su un tiro di Bellingham, ci aveva tenuto in vita fino a quel momento, però poi su quell'episodio lì, onestamente, insomma, come dire, ha fatto cadere un po' tutto il castello difensivo del Napoli.
Sì, ma io ti dico la verità, diciamo che una partita come quella di ieri, dove le due squadre entrambe giocano bene, quindi comunque è una bella partita, però tutte e due le squadre con grossi problemi, soprattutto a livello difensivo, perché il Napoli ha sbagliato chiaramente e nettamente sui gol e anche in altre circostanze, anche proprio a livello di marcatura. È la stessa cosa anche il Real Madrid, perché quando il Napoli comunque è ripartito, andava sempre in difficoltà il Real, una difesa molto larga, molto aperta. E quindi questo tipo di partite vengono poi anche queste decise da episodi. E ecco, appunto, ne sottolineiamo due. Uno è sicuramente il gol del 3-2, l'abbiamo detto, perché comunque un tiro da almeno 30 metri da parte del giovane del Real Madrid che sorprende in quel modo Meret. E un altro episodio che poteva svoltare la partita è stato il contropiede 3 contro 1 del Napoli sul 2-2, dove un po' per imprecisione, insomma, non si è riusciti a tirare in porta e resta un errore grave anche quello là.
Sicuramente, sicuramente è andata così. Dobbiamo però comunque dire che probabilmente qualcosa non è andato nel verso giusto anche proprio nella gestione dei cambi e della partita. Perché poi quando c'è stata la girandola di cambi intorno al 70esimo, forse anche un attimo prima, lì il Napoli ha perso proprio il controllo della partita. Cioè da quel momento in poi il Napoli non è riuscito più a ripartire. Non so se sono stati i cambi che non sono riusciti a dare una marcia in più, non so se diciamo erano troppo stanchi quelli che poi sono rimasti in campo, però di fatto il Napoli non è riuscita mai a imbastire un contropiede, tranne quel famoso 3 contro 2, che però era di qualche minuto prima, per poter mettere comunque un minimo in difficoltà il Real Madrid e non dargli l'opportunità di fare un assedio, diciamo, all'arma bianca.
Ma guarda, io i cambi li ho ritenuti, almeno inizialmente, un po' tardivi. Però, come effettivamente poi è successo, con i cambi il Napoli ha perso ancora di più il possesso palla, ha perso anche quella pericolosità che aveva in determinati contropiedi. Io di questo, Piotr, sinceramente, continuo a dare la colpa alla gestione precedente, quella di mister Mazzarri, perché è troppo evidente un problema proprio di preparazione fisica che non c'è stata nella maniera adeguata quest'estate, proprio nel preparare il campionato, nel preparare questa stagione così lunga e complicata. Alcuni giocatori ieri veramente alla fine non si reggevano quasi più in piedi, a partire anche da Kvara, che comunque ha giocato tutta la partita, ma nel secondo tempo è quasi completamente sparito. Per carità, tu dici come fai a toglierlo? E siamo d'accordo, perché se lo togli lo critichiamo, se non lo togli poi diciamo lo dovevi togliere. È giusto così, era giusto anche tenerlo in campo perché comunque puoi inventarti da un momento all'altro la giocata. Però la verità è che il Napoli a da metà secondo tempo è veramente scomparso da un punto di vista proprio atletico dalla partita.
Sì, il punto del dolente, diciamo, della condizione fisica è innegabile, perché comunque veramente c'erano tanti giocatori con le mani sui fianchi e c'è anche da dire che comunque in tanti elementi mancava anche la giusta esperienza in certe partite. E ti faccio, diciamo, anche il paragone di Nathan con Kim. Per quanto, diciamo, Nathan sia un giocatore validissimo di prospettiva, che ha tutte le qualità che tante volte abbiamo elogiato, però dobbiamo dire che non ha l'esperienza in campo internazionale di certe competizioni europee che già aveva Kim, perché Kim è arrivato a Napoli dopo già diverse stagioni importanti in Turchia nel Fenerbahce.
Sì, diciamo che mi fai questo paragone proprio nella partita giusta, tra virgolette, cioè dove si nota di più la differenza tra un fuoriclasse, un campione, insomma, che è quello che è Kim, e comunque un giocatore buono di prospettiva che è Nathan. Perché ieri, purtroppo, forse la sua prestazione peggiore, in maglia Napoli. Ci ha capito poco. Dobbiamo essere onesti, è andato in difficoltà in tantissime situazioni, non aiutato comunque anche da Rachmani, altro giocatore completamente diverso rispetto all'anno scorso. E anche lì, secondo me, incide il fatto di non giocare in coppia con uno come Kim, che gli dava anche una certa tranquillità poi a Rachmani.
Ma ti interrompo anche un attimo perché così diamo anche spazio a qualche commento che intanto arriva live. Il nostro amico Antonio Abate dice: darei fiducia a Meret, tre parate miracolose che vanno comunque ricordate. Sicuramente le tre parate ci sono state, però l'abbiamo detto, diciamo, poi è stato tutto un po' vanificato, no? Da quel quarto intervento mancato, che è poi quello che è stato il gol, diciamo, del giovane Paz.
Sì, tre buone parate, è vero, nel senso di posizione, di un buon intervento, però comunque non erano parate clamorose. Forse il tiro di Bellingham ravvicinato, quello era il più pericoloso, anche se anche lì, voglio dire, è vero, l'hai respinta, ma poi praticamente Oselu ha avuto la palla a porta vuota per segnare, non si sa come di testa l'ha buttata fuori. Quindi per dire, poteva anche già lì andare in vantaggio il Real Madrid, assolutamente. Però appunto tu se anche mi fai tre buoni interventi e poi però nel momento veramente decisivo dove il Real stava attaccando un pochino di più, dove il Napoli è in difficoltà, mi prendi un gol da centrocampo. Io non voglio discutere le qualità del portiere perché Meret per me resta un ottimo portiere, un gran giocatore, non c'è dubbio. Io il mio dubbio personale è quello che Meret non possa essere un buon giocatore, un gran giocatore a Napoli in questo momento proprio per una questione mentale. Secondo me.
Sì, il discorso è questo: se intorno a questo calciatore non c'è la giusta serenità, bisogna in qualche modo anche tutelarlo e quindi magari anche farlo accomodare forse per qualche settimana, un mese, il tempo necessario per, come dire, riequilibrare la situazione, diciamo, che c'è intorno a questo calciatore e poi riproporlo, perché altrimenti si rischia solo poi di bruciarlo peggio.
Esatto, sì, fagli ritrovare un po' di fiducia, ma ripeto, io credo che sia veramente difficile per lui in questo momento difendere la porta del Napoli, cioè bisogna capire anche questo, e come bisogna capire che noi comunque in panchina abbiamo un signor portiere, che è Gollini. Quindi, non lo so, forse è davvero arrivato il momento di mettere un attimo da parte Meret, cercare di analizzare bene poi quello che sarà il suo futuro, però far giocare ora un portiere diverso come può essere Gollini. Credo che sia arrivato seriamente il momento, ma non, al di là dell'errore di ieri, è proprio in generale il problema, perché Meret non è sicuro a difendere la porta del Napoli in questo momento. E sappiamo il ruolo del portiere è un ruolo delicatissimo nel calcio, Quindi bisogna seriamente fare attenzione, perché come l'hai rovinata ieri la partita, rischi poi anche di farlo in altre situazioni, in altre partite dove il punteggio è in equilibrio, e poi che fai?
Sì, diciamo che poi ieri, bene o male, ti potevi in un certo senso permettere l'errore perché dalla partita del Braga con l'Union Berlino arrivavano comunque tutto sommato buone notizie. D'altro canto, però, insomma, in altre situazioni, ecco, già a partire poi dalla partita con l'Inter che ci aspetta, il margine d'errore poi diventa pari a zero.
Assolutamente sì, perché sono partite che vengono decise poi dagli episodi quasi sempre, quindi non lo so, aspetto anche di sapere un po' i nostri amici ascoltatori che ne pensano della situazione. Io al momento, insomma, se dovessi scegliere, opterei per Gollini, come già detto.
Sì.
Tornando un po' all'analisi della partita di ieri, Piotr, che dire, un bellissimo approccio del Napoli, no? Al di là di tutto,
Sì.
perché insomma con cattiveria, con grinta, è andato anche a palleggiare in faccia al Real Madrid, è andato a fare un gol bellissimo perché Kvara fa un assist meraviglioso per Di Lorenzo che trova poi in mezzo Simeone. Peccato aver subito poi subito dopo il pareggio. Quello ha anche stato una svolta decisiva,
Un
secondo me, perché
contraccolpo in un certo senso psicologico immediato, non hai potuto beneficiare dell'entusiasmo, diciamo, e del vantaggio, per giocare magari con leggerezza il primo tempo, e invece sei andato di nuovo subito sotto apprensione, ecco.
Sì, perché hai subito subito il pareggio con un tuo errore, perché tu commetti un errore a centrocampo, ti fai saltare facilmente da Brian Diaz, e vabbè, ormai lo sappiamo, no? Quando gioca contro il Napoli si trasforma in Maradona, e poi non accorci su Rodrigo, inspiegabile come fai a farlo arrivare praticamente quasi nell'area piccola per tirare, poi è normale che segna, un giocatore come lui, figuriamoci se andava a sbagliare. E quindi anche lì c'è stato l'errore. Poi ci sono stati dei minuti di assestamento e poi questa giocata di Alaba straordinaria, perché l'assist per Bellingham, poi l'inserimento di Bellingham non ne parliamo.
E non parliamo di Bellingham in generale, ma no, perché
No,
comunque
vabbè,
è un calciatore che sembra uscire da altre epoche calcistiche, perché ha un'eleganza e
straordinario.
un'efficacia nei movimenti che ricorda dei brasiliani degli anni 70.
Sì, ricorda anche un po' Cruyff dell'Olanda,
Anche, sì.
in quel tipo di forse meno attaccante, ma
Però proprio
un'eleganza
uno di quei
straordinaria.
fuoriclasse di quel periodo lì, diciamo.
Sì, è vero. Beh, giocatore bellissimo, cioè, anche da vedere da esterno,
Sì.
cioè da tifoso avversario, resti colpito dalle giocate. Fa il gol del 4-2. È vero, il Napoli era sbilanciato, ma lui ti fa un assist di esterno destro, anticipando non uno, ma penso due tempi di gioco, cioè veramente
Con una
clamoroso.
semplicità impressionante.
Sì, è vero. Al momento è il giocatore più forte che c'è al mondo, secondo me, senza uguali, assolutamente.
Sicuramente, insomma, ci saranno anche altri calciatori, ma l'eleganza e la semplicità con cui fa certe giocate e l'efficacia con cui le porta a termine, onestamente, non le riscontro in altri calciatori.
No, ma poi gioca, cioè, segna. Rientra da trequartista, rientra ancora di più da centrocampista, cioè fa tutto in questo momento. È vero che è un momento forse anche di grazia, ma cioè, ha 22 anni questo ragazzo, quindi è impressionante, veramente impressionante. Ha anche margini di crescita, quindi davvero non so dove può arrivare. Ed essere al Real Madrid, secondo me, davvero è la squadra giusta anche per lui per fare questo tipo di calcio.
Sì, no, ci diceva sempre il nostro ascoltatore Antonio Abate, dice praticamente se facciamo giocare Gollini metteremo Meretti in una posizione delicata mentalmente e sarebbe poi difficile recuperarlo. Però i tentativi di recupero iniziano a essere tanti.
No, ma poi già lo è in una posizione mentale difficile. Forse è vero, gli daremo una botta definitiva, ma secondo me, cioè io quello che penso poi, per carità, credo che anche lui forse ha bisogno in questo momento di un attimo di tregua, perché vede che a ogni partita, ogni errore che fa, comunque, ovviamente viene assalito da tutti. non è facile. Poi lui, secondo me, mentalmente è un po' fragile come persona proprio. Quindi, ripeto, questo è un parere mio da tifoso, chiaramente, non tecnico né altro. Io proverei a dare fiducia a Gollini anche perché nelle partite che ha giocato bene, è un portiere affidabile, ha giocato nell'Atalanta, ha giocato nel campionato inglese. Insomma, onestamente, credo che possa meritare il ruolo da titolare in questo momento.
Allora, ti faccio anche un esempio, diciamo, di altri calciatori, diciamo, contemporanei, che hanno avuto un percorso, diciamo, apparentemente in declino, e poi invece hanno saputo, diciamo, come dire, trarre giovamento delle difficoltà che hanno incontrato. Ti faccio l'esempio di Locatelli nel Milan, che era criticatissimo, andato via, si è ricostruito una carriera. E adesso si è ritagliato comunque il suo spazio, diciamo, con la Juve. Lo stesso Acerbi ha avuto dei passaggi, al di là delle difficoltà di salute, però ha avuto dei passaggi proprio tecnici, diciamo, a vuoto, e adesso, diciamo, è imprescindibile anche in nazionale, oltre che nell'Inter.
Esatto, ma ci sono dei giocatori che hanno fatto il loro tempo in una squadra, fondamentalmente, e che è giusto mandare a giocare altrove. Può essere, ripetiamo, per me Meret è un gran portiere, non lo metto in dubbio, un investimento importante del Napoli, ha vinto uno scudetto col Napoli da protagonista, però secondo me ha fatto il suo tempo, come l'aveva fatto all'epoca, non lo so, Koulibaly, per farti un esempio. Ha fatto il suo. Stato bravo, non bravissimo, perché poteva, secondo me, fare molto di più, però adesso è il momento di con serenità di cambiare, perché davvero ora lo diciamo con serenità, però se la partita non è decisiva per il passaggio del turno in Champions League o decisiva in campionato per cercare di risalire la china, non lo so con quanta poi serenità se ne va a parlare.
Diventa molto molto più complicato. Sicuramente poi quello che va detto è che si è provato in tutti i modi, diciamo, di inserire nel migliore modo possibile questo ragazzo con la dovuta serenità. Però è vero che a un certo punto magari anche noi tifosi, come dire, ci accaniamo nei confronti di certi calciatori. Però è anche vero che forse se ci accaniamo è perché comunque teniamo così a cuore, diciamo, il rendimento della squadra e i risultati, che quando vediamo che questi risultati vengono compromessi più volte, e poi a un certo punto, diciamo, non ci stiamo più, no? A vedere più o meno sempre le stesse situazioni ripetersi ciclicamente.
Sì, poi Napoli è una piazza difficile comunque, quindi cioè, sai, in un'altra piazza tu avresti tutta la possibilità di recuperare anche mentalmente, a Napoli ti assalgono subito. È anche normale, tra virgolette, che sia così. Poi è chiaro, non parliamo di un solo errore, perché un solo errore o comunque pochi errori dopo grandi prestazioni,
Ma
uno lo può anche.
li fanno tutti i portieri.
Assolutamente. Ma come lo fa un attaccante, lo fa il portiere. Però quello che dà un po' di sconforto è proprio che secondo me il calciatore non si sente più, non dico stimato, però non ha la fiducia neanche dei compagni a un certo punto. Perché vedo anche la difesa, non riesce a tenerla salda, come per esempio succedeva l'anno scorso, anche se secondo me l'anno scorso purtroppo torniamo nuovamente a un giocatore
Lì
che è andato
c'era un
via.
fuoriclasse, c'è poco da dire.
Esatto. Che è andato via, che ci accorgiamo della differenza con quello che abbiamo preso adesso. Ma Kim è altra cosa rispetto a Nathan, ma rispetto alla maggior parte dei difensori che ci sono in circolazione. Quindi lì parliamo veramente di altro. E quindi è andato via un elemento così, con Meret, Rachmani che sta così così, davvero la situazione è un po' sfuggita di mano e lo vediamo perché comunque. Solo in Champions il Napoli ha preso un sacco di gol in 5 partite.
E poi spesso, diciamo, servono anche gli attributi caratteriali ad un reparto che è quello della difesa, e sicuramente in un certo senso Gollini trasmette in questo momento ai suoi compagni di reparto una maggiore sicurezza, e quindi forse gli permette di giocare comunque con una tranquillità, con una concentrazione che in questo momento chi gioca quando c'è Meret in porta non ha.
Esatto, Esatto, proprio questo è il punto. Al di là dell'errore sul tiro, che per carità l'abbiamo detto ci può stare, può succedere, ma è proprio la sicurezza che viene a mancare. E nella difesa del Napoli di quest'anno è veramente importante.
Sì, perché determinati movimenti, determinati automatismi vanno fatti a occhi chiusi, già sapendo come si comporterà, diciamo, il compagno. E invece magari a volte c'è l'uscita alta, a volte non c'è. Insomma, sono tutte situazioni che poi il difensore fa fatica a leggere o comunque ci mette quella frazione di tempo in più che lo mette poi in situazione di difficoltà nei confronti dell'attaccante avversario.
Esatto, è proprio così. Più che io poi direi un altro tema da affrontare, no?
Sì.
Che Mazzarri sicuramente deve fare è quello del terzino sinistro, perché è vero che siamo senza i due titolari, tra virgolette, cioè Olivera e Mario Rui, però è anche vero che giocare con Juan Jesus va bene forse per un determinato pezzo di partita, però tutta la partita no, perché davvero Kvara ha bisogno di un aiuto su quella fascia, perché già di per sé ti raddoppiano se non triplicano la marcatura. Se tu gli togli anche l'appoggio di un terzino, diventa molto faticoso per lui poi riuscire a sviluppare quello che è il suo gioco.
In pochi minuti di Zanoli comunque abbiamo visto delle situazioni interessanti. Ora, diciamo, era una fase della partita particolare, già quasi praticamente chiusa, però credo che ci possano essere i margini per andare a costruire comunque un ulteriore, diciamo, terzino sinistro nella rosa del Napoli.
Sì, cioè ci deve essere, secondo me, bisogna provarci. Poi
Prendere il
è chiaro,
coraggio.
devi avere il coraggio di fare questa scelta. Poi è normale, Zanoli è giovane, non ha mai giocato da terzino sinistro fondamentalmente, però secondo me in questo momento è una cosa che devi provare a fare. No, non hai alternative, secondo me. Poi per un pezzo di partita è giusto anche andare a mettere Juan Jesus, ti copri. Una situazione differente,
Devi portare a
ok.
casa il risultato, magari dal 70esimo in poi cambi Zanoli con
Quello ci
Juan
sta.
Jesus.
Assolutamente, quello ci sta, però fargli giocare tutta la partita diventa deleterio anche per le qualità di Kvaratskhelia, secondo me, che è il peccato poi più grande in
Ma
questo.
d'altronde, diciamo, comunque Zanoli, no, è un calciatore che difensivamente non ha dato grosse perplessità, non ha insomma, finora mai creato problemi e neanche, diciamo, nel campionato disastroso della Sampdoria si è mai macchiato, diciamo, di errori clamorosi. Quindi partiamo dal presupposto che comunque a destra o a sinistra la fase difensiva non è che cambia clamorosamente. Diciamo, quello che ti complica di più di passare da destra a sinistra
L'appoggio,
è
chiaro.
l'appoggio. Però
Sì.
dobbiamo anche dire che lo stesso Olivera non è un calciatore che offre chissà quale grande, diciamo, precisione nel cross o chissà quale grande appoggio, diciamo, a Quara. Quindi, tutto sommato, secondo me ci può stare questo esperimento di Zanoli, perché comunque, ripeto, Juan Jesus non ha proprio il passo per quel ruolo lì. C'è poco da dire, cioè, lo esponi comunque a figuracce e mette comunque in difficoltà i compagni.
Sì, ma lo deve interpretare in maniera differente, non può essere, ma neanche di appoggio, perché poi non ha, cioè è difficile anche far recapitare poi il pallone in avanti da quella posizione,
Però
se non sei un po'
ti
più
do un altro
alto.
elemento, no? Esatto, come dici tu, se non sei alto, se non li vai a prendere già su, no? E ce ne tre lo fanno e uno no, la difesa non funziona più.
Certo.
A quel punto quindi li devi abbassare per forza tutti e quattro.
Esattamente, esattamente. Oppure, cosa che stiamo un pochino cercando di capire, no? Se è fattibile passare a una difesa 3
Certo.
in emergenza totale. Fai un 3-4-3, alzi un po' di Lorenzo perché lo vai a alzare, insomma, non deve fare poi tutta fascia anche lui. E dai maggiore copertura dietro. È chiaro, il Napoli non l'ha mai fatto con questi giocatori. Però comunque, ripetiamo, nell'emergenza potrebbe essere una soluzione anche questa. L'unica che veramente vedo complicata è quella di continuare a tenere Juan Jesus fermo lì a sinistra. Che
Sì,
poi.
è peggio ancora metterci Nathan, secondo me,
Assolutamente, no,
perché poi ti bruci
assolutamente.
anche un centrale.
Sì. No, ma poi non, secondo, per me non ha neanche lui le caratteristiche per fare quel ruolo, assolutamente. Cioè, non è che sarebbe d'appoggio, ma assolutamente, anzi, anzi. E poi sono entrambi, sia Juan Jesus che poi Nathan, che spesso, visto che sono centrali, tendono ad accentrarsi, se ci fai caso, anche nei movimenti difensivi. Anche lo stesso Juan Jesus, spesso e volentieri Carvajal era seguito da Kvaratskhelia, cioè che praticamente doveva farsi tutta la fascia
Ma
per
se
andare a
guardi
giocare.
anche il gol che ho subito contro l'Atalanta, la posizione di Juan Jesus era estremamente portato verso il centro,
Centrale.
tant'è che l'esterno dell'Atalanta ha avuto tutto il tempo e lo spazio per crossare.
Esatto,
Poi,
esattamente così.
vabbè, è arrivato il colpo di testa in area di rigore, ma l'azione era partita da lì, da questa posizione molto centrale, troppo, di
Certo.
Juan Jesus.
Ma al di là del gol anche lì, perché tu subisci gol e quindi ci fai caso ancora di più, ma lo sviluppo dell'azione è proprio così, cioè c'è Atebur completamente da solo con Juan Jesus che non si sa perché era centrale praticamente allo stesso livello di Nathan e nessuno che scalava da quel lato. Poi prendi gol perché si addormenta anche Rachmani, però cioè, se non prendi gol comunque resta la situazione delicata che si era venuta a creare perché un giocatore che giustamente è fuori ruolo lì e quindi non sa
Non
neanche
ha
lui
proprio
cosa
le
fare.
distanze, non ha proprio le distanze
Esatto.
per ricoprire quel ruolo, diciamo, con la massima affidabilità.
Esattamente. Quindi vediamo, io sono convinto che Mazzarri ci proverà a schierare Zanoli, ma lo farà anche con risultati secondo me discreti, perché è un giovane di gamba, è chiaro, non può essere precisissimo nei cross, ma il Napoli quando è che crossa? Voglio dire, è molto raro che arriva dal fondo il terzino a crossare. Quindi deve essere comunque una sovrapposizione su Kvara, un aiuto a Kvara nei momenti in cui ti raddoppiano, uno
Quantomeno
scarico.
portargli via l'uomo, ecco.
Esatto, perché lì Kvara raddoppiato, non, cioè doveva solo provare a cambiare gioco completamente dall'altro lato. È difficile farlo, poi a Madrid ancora di più.
Sì, è così. E poi l'altra difficoltà, Matador, è quella dell'esterno alto di destra, cioè l'alternativa a Politano.
Sì,
Perché Elmas è
tirando lì.
stato vivace comunque.
Sì, anche da centrocampista al posto di Zielinski non male. Vabbè, ma ha un'ottima qualità, lo sappiamo, Elmas. Però si serve il miglior Lindstrom, probabilmente. Speriamo di ritrovarlo, speriamo che Mazzarri gli ridia quella fiducia che purtroppo anche in quel caso Garcia gli aveva tolto completamente. Perché anche lì c'è un errore di gestione clamoroso, secondo me.
Vanno ricostruiti questi calciatori, quantomeno a livello mentale e molto probabilmente, come dicevamo prima, anche a livello fisico.
Esatto, poi chiuderei il cerchio della partita di ieri con il gol di Simeone, che è davvero un giocatore straordinario, secondo me, come persona e come
Sì.
giocatore, perché ha tenuto al margine completamente da inizio stagione da Garcia, la prima opportunità che gli viene data, seria, insomma, in un campo come quello del Real Madrid, si fa trovare pronto e gioca, fammi dire, un gran primo tempo. Ti dico la verità. Non l'avrei neanche sostituito, non so, però era già concordato, avevano detto, per far dare minutaggio a Osimhen. Però per come ha giocato era il migliore del Napoli fino a quel momento.
Sicuramente, insomma, è un calciatore che avrà, come abbiamo detto anche più volte, spazio anche nel mese di gennaio. Quindi, diciamo,
Sì.
è stato molto bravo, professionale a, come dire, aspettare sempre il suo momento, a mantenere il suo posto nel gruppo. Però veramente il suo posto lo meriterebbe in campo, lo meriterebbe in
Sì,
campo perché è un ragazzo veramente straordinario, come doti proprio umane, oltre che tecniche.
no, ma bisogna dargliene opportunità anche perché altrimenti è nell'ordine delle cose che poi vada via. Perché come fai a tenere un giocatore così in panchina sempre per due stagioni di fila? Quindi
Sì.
bisogna dargli il giusto spazio,
Ma
assolutamente. Sono
comunque.
convintissimo che Mazzarri lo farà.
Comunque nella rosa del Napoli sono tanti calciatori, i nostri amici di Facebook ci ricordano anche ovviamente Gaetano, va data anche fiducia perché poi ovviamente dice, schieriamo Caius che spesso diciamo, alterna buone prestazioni a prestazioni diciamo, meno ordinate e dice, perché non dare spazio poi anche a Gaetano? Insomma, sono valutazioni che
Ruoli,
poi...
ruoli diversi però, ruoli
Sì,
diversi. Cioè
sì.
Gaetano lo potevi inserire diciamo per Zielinski, Quindi al posto di Elmas, però certo se vai a rinfoltire il centrocampo vai a mettere Cajus, giustamente.
Sì.
Però sono d'accordo che bisogna dare fiducia anche a Gaetano perché negli spezzoni di partita che ha giocato ha sempre fatto bene. È sempre entrato carico ed è un bel giocatore, secondo me, Gaetano.
Matador, abbiamo appena sforato i 30 minuti di live e di podcast, pertanto oggi ci fermiamo qui.
Esatto, ci fermiamo qui con l'analisi. Insomma, riprenderemo poi con un Napoli-Inter molto molto importante domenica.
Assolutamente sì, ma ne parleremo poi, diciamo, già a partire dalle prossime puntate del podcast.
Assolutamente. Un abbraccio a tutti, grazie per averci seguito. Alla prossima.
Ciao
Ciao a tutti.
Matador, forza Napoli!
Forza Napoli.